non ci credo,
non ci credo,
non ci credo,
non ci credo.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20:50 e in replica registrata la domenica della settimana successiva alle 16:50. Il sito di riferimento per informazioni e per tutti i podcast è noncicredo.org. Le storie che racconto rappresentano uno spaccato della società nell'ultimo mezzo secolo. Sono avvenimenti thriller, spesso con morti ammazzati, quasi sempre avvolti dal mistero. Quasi sempre trattano di verità che il popolo è meglio non sappia. Spero serva da stimolo per rileggere la nostra storia e per invitare qualcuno a farlo criticamente. Ma adesso cominciamo con la puntata odierna di Non ci credo. Buon ascolto! Cari amici, buonasera, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Oggi è martedì 5 giugno, per chi segue la diretta, e noi continuiamo le nostre piccole indagini sui fatti strani, misteriosi, spesso inquietanti, che hanno caratterizzato la seconda metà del secolo scorso. Questa sera vi racconterò una storia che ha come protagonista Palermo, una storia che è avvenuta quasi 50 anni fa, una storia che è avvolta nel mistero più fitto perché non ha avuto, fino ad oggi, alcuna soluzione. Anche in questo caso è bene citare le fonti. La principale sono i vari filmati della RAI, mandati in onda alcuni anni or sono. Cito Blu Notte di Lucarelli, La storia in giallo di Rai 3, perché sono quelli che mi sono serviti di più, ma altri documenti si trovano nel sito della nostra emittente di Stato. E poi gli articoli sui giornali dell'epoca e successivi, specialmente quelli dei giornali siciliani. Anche su YouTube si trovano numerose informazioni al riguardo. Ma tutti dicono esattamente le stesse cose, a volte con le stesse frasi, addirittura con le stesse parole. Insomma, quello che vi racconto stasera è di dominio pubblico per chi voglia cercare le notizie. Lo scopo è quello di rendere il più scorrevole e semplice possibile la mia comunicazione. Se ci sarò riuscito, ne sarò felice. Adesso facciamo una piccola pausa e poi cominciamo.
You're in a human condition. That's what's
È una serata calda a Palermo il 16 settembre del 1970. Tira scirocco, quello che si porta dietro la sabbia africana e ti secca la gola. Sono passate le 9 di sera, ma ci sono ancora quasi 30 gradi. Franca e Salvo stanno tornando a casa di lei. È un'occasione importante, hanno una cena con i suoi genitori. Tra 2 giorni si sposano e bisogna discutere gli ultimi dettagli della cerimonia. Quando arrivano davanti al condominio di via Magnolia 58, Franca vede la BMW blu scuro del padre. Lui sta armeggiando con qualche pacchetto. Lo salutano e lanciano un messaggio. Intanto andiamo avanti a chiamare l'ascensore. E così fanno. Ma qualche minuto dopo, visto che il papà non arriva, Franca si affaccia al portone e vede un paio di uomini salire sull'automobile e percepisce una parola, una sola, detta con una inflessione dialettale tipicamente palermitana. «Amo ninne! Andiamo!» «Dove andiamo? E perché? Senza avvertire? Che fretta c'era?» Franca non ha un padre qualunque, che so, un impiegato, un insegnante, un ragioniere di banca, come ce ne sono tanti che si confondono nella folla. Uno di quelli che possiamo chiamare uomo comune o uomo della strada. Lui è un giornalista di un giornale della sera che a Palermo ha condotto inchieste molto scomode, molte delle quali sulla mafia, ma non solo. È un giornalista molto bravo, di quelli che hanno il rispetto di tutti i colleghi, anche di quelli delle testate concorrenti. È quello che oggi chiameremo un giornalista d'indagine, come non ce ne sono moltissimi nel 1970. Si chiama Mauro De Mauro. Non è la prima volta che succede una cosa del genere, che Mauro si assenti improvvisamente perché chiamato per un servizio urgente o per inseguire una pista troppo calda per poter aspettare. Ma quella sera no. Quella sera era dedicata a Franco e Salvo. Perché andarsene così senza nemmeno avvertire, senza un ciao, a 2 persone amate che si trovano a pochi metri di distanza? Lo aspettano fino a mezzanotte e poi fino a mattina. Mauro non torna. Anche questo era già capitato altre volte, ma la dinamica osservata dalla figlia non sembra per niente naturale. Quelle persone e quella parola fanno assomigliare la scena ad un rapimento. E così la mattina dopo la signora Elda, la moglie di Mauro, chiama il giornale alle 6:45, l'orario in cui Mauro si presenta da 10 anni al suo posto di lavoro, sempre puntualissimo, mai un ritardo. Ma in redazione non c'è, nessuno l'ha visto. Chiede anche ad un altro giornale, La Sicilia, dove ogni tanto passava, se l'abbiano visto la sera prima o la mattina. Ma la risposta è sempre la stessa, non l'ha visto nessuno. A quel punto non resta che rivolgersi alla polizia. Le ricerche cominciano e coinvolgono centinaia di poliziotti e forze dell'ordine, il che ci dà la misura dell'importanza di quell'uomo a Palermo, perché a sparire è stato uno che conta e che bisogna ritrovare a tutti i costi. Ma questo non avverrà né allora né mai più. A parte i rapitori, Franca e Salvo sono stati gli ultimi a vederlo. Di Mauro De Mauro non si troverà più traccia, è svanito nel nulla. Perché? Perché rapire un uomo del genere? Aveva qualche segreto nel cassetto che avrebbe potuto danneggiare qualche potente? Ha pestato i piedi a qualche boss della mafia e per questo doveva sparire? Dalle storie che ho raccontato in questi mesi abbiamo capito che quando qualcuno scompare improvvisamente, dietro può esserci chiunque, la malavita, i servizi segreti, i gruppi di potere. L'ultima volta abbiamo visto come ancora oggi si brancoli nel buio per cercare di capire chi abbia rapito le 2 ragazzine romane, Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi. Lo stesso vale per Mauro De Mauro. Questo non significa, tuttavia, che non si possano fare ipotesi, tentare di dare una spiegazione plausibile all'accaduto, consci che si tratta di congetture e che la verità, al momento, nessuno la conosce e chi la conosce non ha nessun interesse a svelarla. Certo, sono passati quasi 50 anni da allora, ma sapete com'è? Cercare di scoprire la verità sui fatti accaduti una volta aiuta a capire il contesto, a rileggere piccole porzioni della storia di questo nostro paese, che poi, incollate insieme l'una di fianco all'altra, danno un'immagine di come eravamo. E spesso sono solo il passato di un presente che non è poi così diverso da allora, non lo è nei contenuti, nei fatti, nel metodo. Dunque vale la pena di provarci e per farlo la prima cosa da fare è cercare di inquadrare il personaggio. La prima cosa da fare è rispondere a questa domanda: chi è o chi era Mauro De Mauro? Mauro De Mauro nasce a Foggia nel 1921 e si trasferisce a Palermo all'indomani della Seconda Guerra Mondiale con la famiglia. È fratello di Tullio, professore, linguista, ex ministro dell'istruzione, quando il ministero che dirigeva si chiamava ancora Pubblica Istruzione, e che è morto lo scorso anno in gennaio a quasi 85 anni. allo scoppio della guerra, della Seconda Guerra Mondiale, aderisce al Partito Fascista, ma soprattutto si iscrive alla decima MAS di Junio Valerio Borghese. Questa flottiglia d'assalto compie durante il conflitto missioni ritenute impossibili usando le proprie siluranti, i famosi maiali. Famoso è l'assalto alla marina inglese ad Alessandria d'Egitto il 19 dicembre del 41, che priva per un lungo periodo la Royal Navy delle sue navi da battaglia nel Mediterraneo. Il 3 settembre 1943 l'Italia firma l'armistizio con le forze alleate in un incontro segreto a Cassibile vicino a Siracusa. La sua entrata in vigore avviene quando dell'accordo si darà il comunicato ufficiale, cioè l'8 di settembre. Mentre le forze del Regno Italiano smettono qualsiasi avversità con le forze alleate che stanno risalendo la penisola ed inizia la lotta di liberazione dal nazifascismo, Junio Valerio Borghese si accorda con i tedeschi e continua la propria attività contro gli alleati e contro la resistenza. L'uso di metodi di repressioni violenti e terroristici rendono la formazione responsabile di crimini di guerra, che in moltissimi casi sono poi puniti con la fucilazione, non sempre eseguita in seguito alla condanna di un tribunale. Il 26 aprile 1945 Borghese si arrende al Comitato di Liberazione Nazionale, scioglie il reparto, consegna soldi e armi ai partigiani e si ritira presso Amici. Qui aspetta la sua sorte, ma a prenderlo non arriva una pattuglia di partigiani, bensì una camionetta dell'esercito americano che lo carica e se lo porta via. Su quella jeep c'è un alto ufficiale dell'OSS, i servizi segreti militari statunitensi. Questi hanno stretto per Borghese un accordo con i servizi segreti italiani. Alle forze navali statunitensi ed inglesi interessa molto sapere come funzionano quei maiali, quelle imbarcazioni che tante imprese avevano portato a termine durante la guerra. Viene rilasciato ad ottobre e arrestato dalle forze italiane. Il processo lo condanna a 2 ergastoli, escludendo per lui il delitto di crimini di guerra, per il quale è prevista la pena di morte. Poi i 2 ergastoli diventano 12 anni e, con vari condoni e amnistie, se la cava praticamente con nulla e torna libero come se niente fosse accaduto. Sarà presidente del neonato Movimento Sociale dal 1951 fino al 1953. Poi se ne va perché a suo giudizio quel partito è troppo debole. Si inserisce allora nei movimenti extraparlamentari di destra fino al famoso tentativo di colpo di Stato del dicembre 1970, fallito, come sembra, per espresso ordine dello stesso Borghese. Le motivazioni di questo dietrofront non sono molto chiare ancora oggi, anche se la più accreditata delle ipotesi è che quel tentativo servisse solo a favorire una svolta autoritaria nella politica italiana. Ma quella dei golpe nel nostro paese è un'altra affascinante storia che forse un giorno racconterò e torneremo ancora a parlare di Junio Valerio Borghese. E Mauro De Mauro? Lui fa parte della decima MAS, prima e dopo l'armistizio, quindi è uno di quelli che partecipano alla Repubblica di Salò. Viene rinchiuso nel campo di concentramento di Coltano, in provincia di Pisa, insieme ad altri 32.000 reduci dalla Repubblica di Salò. Riesce però a fuggire prima a Napoli e poi a Palermo. Su di lui pende un mandato di cattura, perché su di lui ci sono molti dubbi del periodo precedente a quello della decima MAS. Faceva parte, sostengono gli accusatori, delle SS italiane, collaboratrici della Gestapo di Kappler, partecipando di persona ad interrogatori, torture ed eccidi, come quello delle fosse ardeatine a Roma, dove 335 tra ebrei e antifascisti vengono sterminati. Va tuttavia ricordato che successivi processi dimostreranno che all'esecuzione di quella strage non partecipò direttamente nessun italiano e quindi nemmeno Mauro De Mauro. Dal processo esce pulito perché è riconosciuto non colpevole, prima per insufficienza di prove e poi con formula piena. Intanto è a Palermo dove fa il giornalista. Scrive per vari giornali ed in particolare per quel quotidiano della sera che porta avanti grandi inchieste e grande battaglia. È il 1959 quando entra in pianta stabile all'ora di Palermo. Vi resterà fino al giorno del suo rapimento, il 16 settembre 1970. L'Ora è un piccolo giornale, 20.000 copie appena, ma agguerrito, con servizi e firme che diventeranno importanti nel giornalismo italiano. Gli strilloni urlano i titoli nelle vie popolari della città e sono molto spesso titoli pesanti che preannunciano verità scomode, molto scomode, per quella Sicilia. L'Ora è decisamente orientato a sinistra, vicino alle posizioni ideologiche e politiche del Partito Comunista Italiano. Qualche suo collega dirà che Mauro era di sinistra col cuore, mentre la testa era sempre ancorata alle vicende della guerra, alla partecipazione al fascismo e alla Repubblica di Salò. Il suo passato non è un problema per lui, e non lo è neppure per il giornale, perché il suo modo di fare il giornalista è sincero, leale e soprattutto enormemente competente. Scrive con straordinaria velocità, a volte dettando interi articoli a braccio, senza alcun supporto cartaceo, inventandolo lì per lì, mettendo tutte le parole che servono, i punti, le virgole e tutto il resto. Ci tiene al suo giornale. Si racconta che una volta abbia prelevato un suo collega e portato in un paese vicino, abbia suonato ad una porta e alla signora che si affacciava alla finestra abbia gridato «Suo marito è fuggito con sua sorella!». Se avete visto qualche film sull'onore e sui cornuti nella Sicilia degli anni 60, capirete perché la povera donna sviene. Mauro entra in casa e sollecita il collega a prendere tutte le foto che trova. Così, dice, la notizia ce l'abbiamo solo noi e non la concorrenza. Scrive di tutto per l'ora Mauro De Mauro ed entra in molte inchieste, alcune meno pericolose come quella sul delitto d'onore, sui quattro cappuccini gestori di una banda di estorsori e assassini, altre decisamente pericolose come quelle sulla nuova mafia nei primi anni 60. Il direttore Vittorio Misticò e i suoi giornalisti vengono spesso denunciati e mandati sotto processo proprio per questo. Lo fa l'assessore ai lavori pubblici e poi sindaco di Palermo Vito Ciancimino, lo fanno gli onorevoli Salvo Lima, Giovanni Gioia, Giuseppe La Loggia, tutta gente vicino alla mafia. E poi appunto c'è la mafia, anzi la nuova mafia. Di cosa si tratta? È la svolta voluta da Lucky Luciano, il boss americano che rende la mafia globalizzata, anticipando di decenni quella che sarà la globalizzazione commerciale. La merce in questione è la droga, che da quel momento diventa l'affare più grosso di cui occuparsi prima di entrare stabilmente nella produzione industriale e nella politica. Nel 1958 l'Ora pubblica un'inchiesta con in prima pagina la foto di uno dei boss dell'epoca, Luciano Leggio, detto Liggio, con sopra a caratteri enormi il titolo «Pericoloso». A Liggio ovviamente questo non fa piacere e fa esplodere una bomba nella tipografia del quotidiano. Ma Mauro è uno famoso e la mafia non si sognerebbe di ammazzarlo, a meno che non sia per un motivo davvero importante ed urgente, certo non per un articolo di accuse. Del resto, fino a quel momento, un solo giornalista proprio dell'Ora era stato ammazzato, anche se la sua morte era stata archiviata come suicidio. Ma dopo il rapimento di De Mauro, le cose cambiano drasticamente. Giovanni Spampinato nel 72, Peppino Impastato, fatto assassinare dal boss Tano Badalamenti nel 78, Mario Francese, che se l'era presa con i Corleonesi di Totò Riina nel 79, Giuseppe Fava nell'84, Mauro Rostagno nell'88, Beppe Alfano nel 93, sono tutti giornalisti siciliani che pagano con la loro vita quello che stanno raccontando sulla mafia. È però parecchio tempo che Mauro De Mauro non si occupa di mafia. L'ultimo articolo scritto nell'estate del 70 era una rievocazione del decennale di una manifestazione contro il governo Tambroni, quello formato dalla Democrazia Cristiana, dentro c'erano nomi importanti da Andreotti a Segni, da Rumora a Zaccagnini, e sostenuto in Parlamento dai voti del Movimento Sociale di Almirante. Un governo che aveva suscitato, proprio per questo sostegno neofascista, un mare di polemiche. Durante quelle manifestazioni la polizia carica violentemente e uccide quattro manifestanti. E allora perché viene rapito? Se non è per qualcosa che aveva già scritto, probabilmente è per qualcosa che stava per scrivere, per qualche informazione importante che aveva raccolto. Già, ma quale? E su chi? È tutto molto strano. Perché il giornalista in quei mesi estivi è stato spostato alla pagina sportiva, non per punizione o perché a Mauro piacesse lo sport, anzi, quella sezione dell'Ora è in sofferenza e va risollevata da un redattore che lo sappia fare, e Mauro lo sa fare e lo sa fare bene. Questo nuovo incarico tuttavia gli lascia un sacco di tempo libero, soprattutto d'estate. Non è quindi escluso che stia lavorando in privato a qualche altro progetto, quello sì forse pericoloso per la sua vita. Adesso dobbiamo far entrare nella nostra storia un nuovo personaggio. Si chiama Vito Guarrasi, è morto nel 99 ed è una delle figure più sfuggenti di questo nostro racconto. È uno degli ufficiali presenti alla firma dell'armistizio a Cassibile come aiutante di campo del generale Castellano. Alla fine di novembre 1944 il console generale statunitense di Palermo scrive al suo segretario di Stato che Guarrasi è presente, assieme ad altre personalità dell'isola, per un progetto importante. Il titolo del messaggio è questo: Formation of a group favoring autonomy of Sicily under direction of mafia. Ecco il progetto americano, formazione di un gruppo che favorisca l'autonomia della Sicilia sotto la guida della mafia. Poi Guarrasi si darà agli affari, fonda la società di ispirazione socialista La Voce della Sicilia, è amministratore di una società che estrae zolfo, poi si candida alle elezioni politiche nella formazione di sinistra Fronte Popolare. Entra negli anni 50 nel giornale L'Ora, come sappiamo, di ispirazione comunista. Questa deriva socialista di sinistra si interrompe nel 53 quando si candida al Senato nelle file del Partito Liberale. ma non viene eletto. È costantemente in contatto con la CIA statunitense, tanto da raccontare che quando un dirigente dell'intelligence americana passa da Palermo, non manca mai di andare a trovarlo. Negli anni che qui ci interessano è presidente, amministratore, socio fondatore di decine di società i cui interessi spaziano un po' ovunque. Nel 1960 diventa consigliere di Enrico Mattei, il presidente dell'ENI, per la costruzione di un metanodotto sottomarino che colleghi la Sicilia con l'Africa del Nord. Una collaborazione breve che non è più in essere quando Mattei muore. Lui però torna in sella con il successore di Mattei, Eugenio Cefis, di cui viene definito il braccio destro. Di questi personaggi avremo modo di parlare ancora questa sera e di parlarne a lungo. Per completare il quadro, nel 1986 Guarrasi è iscritto ad una loggia massonica di Palermo insieme all'esattore di Salemi, Nino Salvo, e al boss mafioso Salvatore Greco. Vedremo che qualche dubbio, anche ascoltando i pentiti di mafia, sulla sua partecipazione alla scomparsa di Mauro De Mauro c'è, ma di questo parleremo più avanti. Adesso torniamo alla scomparsa del giornalista e alle indagini.
Mauro, 16 anni di paura, aspetta sul suo motorino. Cinzia, lo zainetto e una pistola alle prime luci del mattino. Chissà se lui si pentirà oppure lei poi scapperà. E corrono veloci sulla strada, oggi a scuola no, non si va. Mauro stringe forte il suo manubrio, Cinzia si stringe a chi la ama già. Chissà se lui la bacerà oppure lei poi piangerà. 15 anni e poi è già finita. 15 anni, 15 anni fa, ma ti ricordi come eravamo noi alla fermata del tramvai? Mauro vive solo con suo padre e non lavora, ma sta sempre a mano. Cinzia è una famiglia numerosa, ma cosa importa, oggi partirà. Chissà se lui la sposerà oppure lei poi scapperà. 15 anni e poi è già finita. 15 anni dai, ma questa è vita. 15 anni fa, ma ti ricordi, non mi guardavi mai alla fermata del tramvai. Se lui la sposerà oppure lei poi scapperà. 15 anni e poi è già finita. 15 anni dai, ma non è vita. 15 anni fa, e li ricordi, stavamo con noi alla fermata del tramvai. Gli
li han trovati come due bambini, distesi mano nella mano. Mauro e Cinzia adesso son vicini, nel buio guardano lontano.
Le ricerche cominciano la mattina dopo il rapimento. La sua BMW viene ritrovata la sera di quel giorno, anche se è a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Dentro ci sono le cose che Mauro aveva con sé, i pacchetti di sigarette, il vino francese comprato per festeggiare il futuro genero, un pullover e un paio di occhiali. Uno dei finestrini è aperto. C'è anche un biglietto con degli appunti del giornalista, riguardano una speculazione edilizia. È a questo punto che dobbiamo introdurre un nuovo personaggio nella nostra storia. Un personaggio strano che sembra vivere nel secolo passato, con la sua paglietta in testa, il suo bastone di canna e l'abitudine a spostarsi con una di quelle carrozzelle che ormai servono solo ai turisti. Si chiama Cavaliere Antonio Buttafuoco. È un commercialista ed è anche curiosamente amico di Mauro. I suoi interventi in questo racconto sono stranissimi, probabilmente inspiegabili. La sera in cui la BMW viene ritrovata e quando la notizia della scomparsa di Mauro De Mauro ancora non è stata diffusa, nell'abitazione di Via Magnolia 58 arriva una strana telefonata. Risponde Tullio, il fratello del rapito. Il cavalier Buttafuoco, grosso modo, dice quanto segue. «Non vi ho chiamato per confortarvi, ma per esporvi la situazione così com'è. Mauro non è stato attento, ma possiamo ancora fare qualcosa per lui». Tullio si sente ribollire e chiede se dunque lui sappia dove si trova. «Calma», continua Buttafuoco, «io vi aiuterò se voi aiuterete me. Dovete fornirmi ogni notizia in vostro possesso che possa aiutarmi a facilitare la sua liberazione». Quando Tullio chiede con forza perché mai proprio Mauro sia stato rapito, il cavaliere fa due ipotesi. Una storia di droga che coinvolge la mafia, ma anche forse qualcosa che riguarda Leni. E questo è davvero curioso, perché nessuno sa in quel momento, tranne pochissime persone, che Mauro De Mauro sta volgendo un'inchiesta sugli ultimi due giorni in Sicilia di Enrico Mattei, scritturato dal regista Francesco Rosi per il suo film Il caso Mattei, che uscirà nel 72. Avremo modo di tornare più avanti su questa questione, che è di importanza cruciale. Ma chi è Buttafuoco? È il commercialista di Casa De Mauro e di molte altre famiglie palermitane. Ma, secondo il vicequestore di Palermo, Angelo Mangano, è uno che i suoi bravi legami con la mafia li ha, altrimenti non si spiegherebbero le sue numerose visite ad un ricoverato in ospedale a Roma sotto falso nome. Quel ricoverato è niente meno che il grande boss, Luciano Liggio. Il cavaliere chiama ancora, poi si reca in visita a casa De Mauro, chiedendo informazioni su quando e come la polizia abbia frugato in casa e cosa eventualmente abbia portato via. Poi aggiunge che aveva avuto dei contatti in base ai quali poteva rassicurare che Mauro era vivo e stava bene. Torna un'altra volta e, allora, usa una frase criptata. Un medico verrà da fuori e solo dopo aver concluso la visita l'affare si potrà concludere. Insomma, secondo Buttafuoco, quello che da De Mauro si vuole sono informazioni e notizie su qualche argomento che nessuno conosce. Poi arriva una busta al suo giornale, allora. Contiene un nastro magnetico con incise poche parole, biascicate, come di qualcuno che parli con un fazzoletto premuto sulla bocca, e dice «Questo ora è vivo, non gli facciamo del male, vogliamo chiacchierargli bene». Un messaggio, dunque, che conferma le parole dette una settimana prima dal cavalier Buttafuoco. Questi continua a parlare con la famiglia e chiede insistentemente di chi stia sospettando la polizia di avere informazioni sulle indagini. Chiede in particolare se sia stata trovata una busta arancione. Questo è un elemento importante che non dovete dimenticare, per cui dobbiamo fare un piccolo salto indietro. Il pomeriggio del rapimento Mauro va dal barbiere, due giorni dopo la figlia si sposa e vuole essere in ordine. Il barbiere è uno dei testimoni sentiti dalla polizia e ricorderà che il giornalista aveva con sé una busta arancione, che però non sarà più trovata nella BMW. Cosa contenesse non lo sappiamo, ma è strano che De Mauro non se ne separi neppure quando si siede sulla seggiola del barbiere. È quantomeno curioso l'interesse del cavalier Buttafuoco per le indagini, arrivando a chiedere alla moglie di Mauro di recarsi dal questore, farsi dare i nomi dei sospettati e poi riferirli a lui. E così la polizia sospetta e intercetta le sue telefonate. Ma lui di questo argomento parla solo da telefoni pubblici, tranne una volta quando dice ad un anonimo questa frase: «Rassicura gli amici di Trapani che non ci fu ammazzatina per il giornalista». E poi c'è un'altra conversazione, cerca insistentemente qualcuno a Parigi fino a che non riesce a trovarlo. Ad ottobre il sostituto procuratore che coordina le indagini fa arrestare Buttafuoco per concorso nel sequestro di Mauro De Mauro. I fatti avvengono molto rapidamente, la questura lascia trapelare che ci saranno grosse novità a Palermo, novità grosse, molto grosse, perché la pista che si sta seguendo porta in alto, molto in alto. I mandanti farebbero parte del mondo politico ed economico del paese, con nomi grossi invischiati in questo sporco affare. La polizia starebbe per arrestare un uomo chiave della vicenda, quello che chiamerà il signor X. Secondo la stampa, il signor X è proprio la persona che Buttafuoco cerca insistentemente a Parigi. Sconosciuto, poco appariscente, mai una carica politica, finché un giornalista sul Mondo fa uscire il suo nome, Vito Guarrasi, che abbiamo già incontrato in questa nostra storia. Sembra proprio che ci siamo, che le congetture si trasformino finalmente in qualcosa di più solido. Il 14 novembre la polizia deve presentare un rapporto al riguardo. Ma il 14 novembre ecco il colpo di scena. Si ferma tutto, le indagini, le ipotesi, gli arresti clamorosi. Nessun rapporto accusatorio. Tre giorni dopo il rapporto arriva, ma è di tono completamente diverso. Buttafuoco esce di prigione, viene riconosciuto innocente dopo un processo che termina nel 1983. Finisce tutto qui? Non proprio, perché sulle ipotesi si può lavorare ancora e ancora. Abbiamo già detto che se il rapimento non è stato per qualcosa che Mauro aveva già scritto, probabilmente è per qualcosa che ancora doveva scrivere. Il suo collega Bruno Carbone raccoglie una confidenza di Mauro. «Ho qualcosa di grosso per le mani, qualcosa che può far saltare per aria mezza Italia». Ma non vuole spiegargli di cosa si tratti, perché ancora non ha tutte le certezze in mano. Carbone gli consiglia di recarsi dal procuratore Bruno Scaglione per riferire. E così fa Mauro, ma di quello che i due si sono detti non sappiamo niente, perché niente è stato verbalizzato e in seguito Scaglione non potrà più farlo. Verrà infatti ucciso l'anno successivo da un commando guidato da Luciano Liggio. Cosa ha scoperto Mauro De Mauro per finire nell'elenco delle persone pericolose che vanno eliminate? I carabinieri sono guidati dal colonnello Alberto Dalla Chiesa. Lui pensa che il motivo del rapimento sia il fatto che Mauro ha scoperto qualcosa di grosso sul traffico di droga gestito dalla mafia che collega la Sicilia con gli Stati Uniti. Si reca in procura con un grosso rapporto, un rapportone come viene chiamato, col quale chiede decine di mandati di cattura. La polizia ha invece idee diverse. Per loro il rapimento ha a che fare con qualcosa che è successo molto prima, il 27 ottobre 1962, la morte di Enrico Mattei.
L'attacco al tasto è solo il punto d'inizio, germoglio di un futuro in bilico. Gli anni matureranno l'interpretazione che l'emozione libera. L'attacco al tasto è solo il punto di partenza per disegnare la tua traiettoria. Con un tocco maturo, una tecnica fluida, il suono plasma l'aria. La vita è uno strumento complesso per cui si impiega un'esistenza di studio. Bianco contro tasto nero, metafora e conflitto tra la musica. Non ridurti a cassa armonica, corde che si spezzano e martelli picchiano, note ciniche e polsi rigidi, brani ineseguibili e sofferti. L'attacco al tasto è solo il punto d'inizio, germoglio di un futuro in bilico. Gli anni matureranno l'interpretazione che l'emozione libera. L'attacco al tasto è solo il punto di partenza per disegnare la tua traiettoria. Suono plasma l'aria, se poti adagi sulla superficie. ignorante come giri flow, proprio non capisce il vuoto e nulla, neanche il suono sa riempirlo. Procurati un cervello, le istruzioni per usarlo. Riattacco col mio groove, marziale insolito, carnale sporco graffiato, in doppie seste, in terze triple, lascio fluire al mio sole. L'attacco al tasto è solo il punto d'inizio, germoglio di un futuro in bilico, gli anni matureranno l'interpretazione, che l'emozione libera. L'attacco al tasto è solo il punto di partenza, per disegnare la tua traiettoria, con un tocco maturo, una tecnica fluida, il suono plasma all'aria. E se un'acciaccatura scappa la isoli, ore ed ore sulla stessa battuta, partita senza rivincita, in salita. E tutto ciò che impari si trasmetterà, da un polpastrello incerto alla tua storia. Il tasto che ora tocchi si trasforma in aria, in cibo, vita.
Il 7 ottobre 1962 da Catania parte un aereo privato, un piccolo aereo, diretto a Milano. Ci sono tre persone a bordo, il pilota, un giornalista americano e il presidente dell'ENI, ingegner Enrico Mattei. Mattei non è solo un alto dirigente statale, perché grazie alla sua posizione controlla un vasto impero di pozzi di petrolio e metano, di oleodotti, di contratti miliardari. Insomma, lui è probabilmente in quel momento l'uomo più potente d'Italia. Il suo braccio destro è Eugenio Cefis, personaggio che entrerà nelle storie più torbide italiane, dallo scandalo Petroli alle stragi, dalla fondazione della loggia massonica P2 a, qui ci dobbiamo fermare perché non ci sono prove, ma molti indicano proprio in Cefis il mandante dell'uccisione di Mattei e anche quella di Pierpaolo Pasolini per via del suo romanzo poliziesco Petrolio, nel quale racconta una storia molto verosimile di cui è protagonista proprio l'alter ego nel romanzo di Eugenio Cefis. Ma torniamo all'aereo che vola verso Milano. Ormai è quasi arrivato, mancano pochi minuti all'atterraggio, meno di 5, quando sparisce dagli schermi radar e interrompe ogni comunicazione con la torre di controllo. Cade nelle campagne della provincia di Pavia. Un contadino racconta di aver visto il velivolo esplodere in volo, ma poi, di fronte agli inquirenti, ritratta. Non ha visto niente. È un tipo tosto, Mattei. Lui è convinto che non si possa continuare a dipendere energeticamente dagli Stati Uniti. L'Italia, per diventare politicamente autonoma, deve esserlo prima di tutto da un punto di vista energetico. Questo non può che dare molto fastidio alle multinazionali del settore, le cosiddette sette sorelle. Ma non è tutto, anche i francesi non lo sopportano perché sta finanziando l'Algeria che si sta liberando dal dominio di Parigi. Ma anche da noi le cose sono complicate. Ci sono settori della Democrazia Cristiana che lui non vuole più finanziare e poi, come in una famiglia che si rispetti, ci sono parti dello stesso ENI che la pensano in modo diverso sulle strategie aziendali. Ne ha, insomma, di nemici Enrico Mattei. E non è difficile pensare che qualcuno di questi fosse dietro l'attentato che fa cadere l'aereo. Sono quasi le 7 di sera. Enrico Mattei muore a 56 anni. L'inchiesta decreta che si è trattato di un incidente, un errore umano, come recita la conclusione della commissione d'inchiesta istituita da Giulio Andreotti. Ma parecchi anni più tardi, nel 1995, una nuova inchiesta viene aperta dal sostituto procuratore di Pavia, Vincenzo Calia. Oltre a cercare ancora nelle campagne altri pezzi dell'aereo, vengono riesumati i corpi dei 3 passeggeri di quella sera. Le conclusioni sono clamorose. I segni sulle parti metalliche della fusoliera, i pezzi di metallo nei cadaveri, i segni sugli oggetti rinvenuti come l'anello e l'orologio di Mattei fanno a capire che a bordo è esplosa una bomba. Una piccola bomba, innescata dall'apertura del carrello, quindi quando il velivolo è molto vicino alla pista di atterraggio. Quando cade, l'aereo si trova a circa 15 km da Linate. Dunque, Enrico Mattei è stato ucciso. Da chi? Perché? Quando Mauro De Mauro scompare a Palermo, la morte di Mattei è ancora ufficialmente dovuta ad un incidente, anche se sono davvero in pochi a crederci. Che relazione c'è tra la morte di Enrico Mattei e Mauro De Mauro? Il legame è un regista italiano, Francesco Rosi, molto impegnato politicamente, i cui film sulla società italiana e su fatti eclatanti sono numerosi e molto significativi. In quel periodo Rosi sta preparando il film Il caso Mattei, che uscirà nel 72, avendo come protagonista Gianmaria Volonté. Per la sceneggiatura ha bisogno di ricostruire gli ultimi giorni prima della morte, quelli passati in Sicilia, e affida l'incarico proprio a De Mauro, ormai diventato conosciuto per le sue numerose indagini. Del resto, il giornalista dell'ora si occupa, come abbiamo visto, di sport e questo gli lascia molto tempo libero per indagare. De Mauro, ormai lo sappiamo, non è un topo da biblioteca. Indaga, interroga persone, legge libri, cerca sempre più a fondo. Sulla sua scrivania, dopo il rapimento, c'è un libro, L'assassinio di Enrico Mattei, di Bellini e Previdi, uscito in quell'anno, il 1970. Ci sono parti sottolineate da Mauro, riguardano la partenza di Mattei da Catania e di fianco lui ha messo un grande punto interrogativo. Si procura materiale, perfino il nastro dell'ultimo discorso fatto da Mattei prima di ripartire per Milano. Poi incontra Graziano Verzotto, arrivato da Padova in Sicilia come braccio destro di Enrico Mattei. Adesso dirige l'ente minerario siciliano, entrando in contrasto con l'attuale presidente dell'ENI, Eugenio Cefis. Verzotto racconta a Mauro un sacco di cose e lo indirizza verso uno che ne sa più di lui, l'avvocato Vito Guarrasi. Non si sa se De Mauro ci sia andato davvero. Quello che Verzotto racconta è che De Mauro in quell'occasione tiene con sé una busta arancione. Dentro, gli dice il giornalista, c'è quello che ha raccolto sul caso Mattei. 2 giorni dopo, De Mauro scompare e con lui scompare anche quella busta arancione, l'unico oggetto non più ritrovato nella BMW. De Mauro è entusiasta del suo lavoro, ne parla con alcune persone dicendo che presto pubblicherà un servizio che farà scoppiare l'Italia. Ma a nessuno rivela di cosa tratti nei particolari questo servizio. Si sa solo che ha a che fare con l'uccisione di Enrico Mattei. La figlia di Mauro, Iunia, segna sul suo diario una conversazione col padre quella stessa sera del 14 settembre, quando è tornato dal colloquio con Verzotto. Dice che il suo lavoro riguarda Mattei e che ha scoperto una cosa sensazionale. Ci sono solo 2 persone che sapevano l'ora esatta del decollo di quell'aereo. Una è l'attuale presidente, cioè Eugenio Cefis. La polizia indaga, disponendo di straordinari investigatori come Bruno Contrada e Boris Giuliano, che sarà assassinato dalla mafia nel 79. Secondo loro, ad aver deciso il rapimento di De Mauro sono stati un alto esponente politico e un alto dirigente dell'ENI. Nel 1998, quando l'inchiesta su Mattei viene riaperta, il sostituto procuratore Ugo Saito dice: «Noi, con la polizia, Ritenevamo infatti con assoluta certezza che De Mauro era stato eliminato perché aveva scoperto qualcosa di eccezionalmente rilevante relativamente alla morte di Enrico Mattei. Ritenevamo inoltre che il ragionier Buttafuoco non era altro che l'ultimo anello di una catena che faceva capo ad Amintore Fanfani e alla sua corrente, niente meno. Si arriva, lo abbiamo già detto, all'arresto di Buttafuoco e alle dichiarazioni del signor X, probabilmente Vito Guarrasi, poi però succede qualcosa di molto strano. Anzi, non succede più niente, tutto si ferma e ciò rende perplesso il procuratore Saito che ne parla con Boris Giuliano. Sarà proprio il commissario a raccontargli quello che è avvenuto in quel mese di novembre del 1970. C'è stata una riunione in un night tra i responsabili della polizia palermitana e i vertici dei servizi segreti. Tra questi il direttore, il generale Vito Miceli, che verrà arrestato per cospirazione contro lo Stato nel 1974 a seguito dell'indagine sulla Rosa dei Venti. Verrà anche assolto con formula piena, anche se la sua appartenenza a Gladio e alla loggia massonica P2 qualche perplessità la lasciano, dal momento che dirige uno degli organismi più delicati della Repubblica come il SID, il Servizio Informazioni Difesa, insomma il Servizio Segreto Militare. Ma torniamo a quella riunione. C'è un ordine che arriva dall'alto, da molto in alto, annacquare le indagini. Buttafuoco viene liberato e assolto e il caso Mattei scompare dalle ipotesi sulle cause del rapimento di Mauro De Mauro. Certo, ne restano altre, la droga e la mafia, un articolo sui mafiosi Nino e Ignazio Salvo, eletti nelle liste della Democrazia Cristiana, di cui sono grandi elettori. Altre possibilità dunque, ma nessuna certezza. 5 giorni dopo il sequestro, l'Ora esce con un titolo a caratteri cubitali. Aiutateci! Ma anche se qualcuno ha visto qualcosa, nessuno si muove, proprio nessuno, nello stile più puro dell'omertà.
Took a first class trip to Paris. You danced in the streets of Spain. You followed the sun to Rio de Janeiro. 'Cause you got so sick and tired of the London rain. But honey, late at night when you close your tired eyes, cry. It's me when you need something more, something you're dying for. It's me when you can't see too clear, but baby I'm always near. It's me. Played the cards you filled with sorrow. 'Cause all that dealer dealt was pain. Now baby, where you going to play tomorrow? The stakes are too damn high, and now you're broke again. You can't trip around till all your money's blown. But who's the man that'll take you in when all your luck is gone? Yeah, it's me, for what are you searching for? I know you can't find my door. It's me, I know you sin every sin, but I'll still. Changed. You broke my heart to pieces, babe. But huh, that's nothing strange. Well, I ain't angry. That's all come and gone. My arms are still wide open, girl, to catch you when you fall.
Nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 1970, gruppi dell'estrema destra, sostenuta anche da una cinquantina di membri di Cosa Nostra, stanno per effettuare un colpo di Stato. Li guida Junio Valerio Borghese. A mezzanotte il Viminale è conquistato e in tutta Italia gruppi di fascisti sono pronti ad intervenire. In Calabria ci pensa l'Ndrangheta. È tutto pronto, anche il proclama di Borghese da leggere alla RAI. Ma poi arriva un controordine, tutti a casa. E nella notte le forze degli insorti si dileguano. È come se non fosse mai successo nulla. Questa almeno è la ricostruzione fatta dalla Commissione Antimafia. Sulla stampa la notizia arriva in marzo 1971 grazie a Paese Sera. Come entra De Mauro in questa vicenda che è successiva al suo rapimento? Forse, sostengono gli inquirenti, aveva avuto qualche confessione da un mafioso di Palermo, certo Giacomo Micalizio, che era uno dei partecipanti ai preparativi del golpe. Non possiamo dimenticare il passato del giovane De Mauro, schierato a fianco dei suoi camerati nella decima masse, proprio quella del principe nero Junio Valerio Borghese. Questi, tra l'altro, nel 1970 è spesso in Sicilia per cercare finanziamenti e fa numerosi comizi, uno di questi in un cinema proprio di fronte al giornale L'Ora. Uno scoop sul golpe Borghese era già stato fatto da un altro giornalista, Camillo Arcuri, di cui adesso ascoltiamo il racconto.
Sì, nel settembre del 1969, ero un giovane cronista, sempre a caccia di scoop, naturalmente, lo scoop da vita, il colpo, eccetera. Io ebbi una dritta importantissima. Adesso sono passati tanti anni, si può dire, la ebbi dall'allora presidente della Commissione parlamentare antimafia, Francesco Cattaneo, col quale ero amico fin dai tempi degli studi, da ragazzi, eccetera. Lui mi chiamò e tramite un suo press agent, un suo addetto stampa, mi fece avere un rapporto molto, molto riservato, tanto che gli era stato tagliato l'intestazione del comando carabinieri che l'aveva emesso e era stata tagliata anche la firma dell'ufficiale estensore. In questo rapporto si diceva praticamente che c'erano state alcune riunioni in un castello sul mare di Boccadasse da parte di alcuni dei maggiorenti economici, armatori, industriali, operatori portuali della città, convocati da Valerio Borghese, il quale praticamente proponeva un colpo di Stato di matrice reazionaria fascista per, diceva lui, per contrastare l'avanzata delle sinistre. In particolare diceva anche in caso di presa del potere con metodi democratici da parte del PC. A questo punto, con questi elementi in mano, io ho cominciato a stendere la mia inchiesta. Questi pezzi non uscirono. Io ero preoccupato, naturalmente, ed ebbe un incontro, in un certo senso divinatorio, incontrai l'onorevole Biondi, il quale mi disse: che cosa stai facendo tu che hai messo in allarme mezza città, c'è persone preoccupate, cosa stai facendo? Io dico: ma perché, cosa c'è? Io non cercai di stare abbottonato, lo provocai, anche dissi: perché anche tu eri mischiato in queste faccende? No, assolutamente, ma ho qualche mio giovane di studio che è in mezzo a queste cose. Comunque gli dici: i tuoi pezzi li hai già fatti? Sì, li ho già fatti. Non sono ancora usciti? No. E disse: guarda, è meglio che tu non rinunci. No, io non rinuncio a niente, non rinuncio a nulla, anzi oggi vado a Milano al giornale. E lui mi disse: guarda, risparmiati il viaggio che non uscirà mai nulla.
Come già detto, Borghese coinvolge anche la mafia nel suo progetto. È il pentito Tommaso Buscetta a parlarne per primo, poi anche Luciano Liggio e Antonino Calderone. Nella riunione era presente il superboss Totò Riina. Poi però la mafia non ci sta, non si fida di quell'uomo. Che non succeda, che ci arrestano tutti, dice Luciano Liggio. Che sia per questo che De Mauro viene rapito, che abbia saputo in anticipo notizie sul golpe Borghese? Sia come sia, del caso si perde ogni interesse, nessuno ne parla più se non in occasioni particolari come gli anniversari. Quando a Pavia si riapre l'inchiesta sulla morte di Mattei e si pensa ci possa essere un legame con la scomparsa del giornalista siciliano, gli incartamenti tornano a Palermo e questo obbliga ad una nuova apertura del caso. La televisione ne dà notizia al telegiornale, così.
C'è una nuova pista su cui si sta lavorando a Palermo per svelare il mistero del delitto del giornalista Mauro De Mauro, ucciso 30 anni fa in Sicilia. Il suo corpo non è mai stato ritrovato. Le novità arrivano dal pentito di mafia Francesco Di Carlo e portano al tentato golpe borghese.
Over and over, I'm right back where I began. But you understand, oh girl, when nothing else in this world goes right. Oh, I just wanna run to you. You'll pull me through. Oh,
Francesco Di Carlo è un boss importante. Quando diventa collaboratore di giustizia, racconta che le informazioni su De Mauro le ha avute da Tano Badalamenti e Stefano Bontate. Lo hanno rapito per sapere cosa sapesse del golpe borghese, poi lo hanno ucciso e hanno fatto sparire il corpo. Come siano arrivati a sapere che Mauro possedeva informazioni pericolose lo spiega sempre il pentito. Al circolo della stampa si passavano serate a giocare ed il posto viene frequentato da molte persone, tra le quali anche giornalisti, mafiosi e detective. Ce n'è una di queste persone che Mauro conosce e che suppone sia vicino ai mafiosi di Palermo. Si chiama Emanuele D'Agostino. Così De Mauro lo avvicina e, da buon giornalista, lascia cadere alcune domande per cercare di avere una conferma o una smentita. D'Agostino, però, non è uno qualunque, è un pezzo grosso della mafia, un killer al soldo di Stefano Bontate. Riferisce al suo boss quanto ha intuito da De Mauro, questi agli altri boss siciliani e tutti assieme a quelli di Roma, quelli del golpe. Da qui la condanna a morte del giornalista dell'ora. A prenderlo sotto casa quella sera, i tre sarebbero stati lo stesso D'Agostino, Stefano Giaconia e Bernardo Provenzano. Ora, questo è quanto dice il boss Francesco Di Carlo e, come sempre, possiamo fidarci oppure no di queste confessioni. Noi le registriamo semplicemente perché sono avvenute e hanno a che fare, e come, con il caso di cui sto raccontando la storia. Che sia andata proprio così non lo sappiamo, non lo sa neppure il procuratore Antonio Ingroia, che si occupa all'inizio di questo secolo del caso. Il suo commento è quanto mai interessante. Sostiene infatti che le indagini sulla mafia diventano terribilmente difficili, voglio dire ancora più terribilmente difficili, quando alla mafia si aggiungono altre entità legate alla mafia, ma non mafiose in senso stretto. Lui ritiene effettivamente la pista borghese quella più plausibile e ricorda, oltre al mistero sulla sorte di De Mauro, i numerosi tentativi di depistaggio, che certo non sono tipici di un comportamento mafioso. La nostra storia non finisce qui, perché ci sono ancora altri eventi successivi. Cominciamo con il 2006, quando inizia il processo contro Totò Riina, accusato di essere mandante ed esecutore del delitto De Mauro. Il pentito Francesco Marino Mannoia racconta di come Mauro sia stato strangolato e poi sepolto in un cimitero della mafia. Successivamente viene spostato assieme agli altri corpi perché devono iniziare lì vicino dei lavori sulla circonvallazione. Tutti i corpi vengono sciolti nell'acido ed è per questo che del giornalista non si trova più alcuna traccia. Dopo 5 anni di dibattimento, per Riina viene chiesto l'ergastolo, ma il boss mafioso viene assolto perché le prove non sono sufficienti. Un anno dopo la sentenza viene depositata alla corte d'assise e al di là della soluzione di Riina una frase colpisce. Virgolette, De Mauro è stato eliminato perché si era spinto troppo oltre nella sua ricerca sulla verità delle ultime ore di Enrico Mattei. Nel 2013 la corte d'assise di Palermo conferma la soluzione per Riina dopo aver riascoltato la deposizione di Francesco Di Carlo relative al coinvolgimento di Cosa Nostra nel golpe borghese. Anche la Cassazione ha confermato la soluzione di Totò Riina per non aver commesso il fatto. Il caso è chiuso e Riina, come sappiamo, è morto nel novembre del 2017. Ma il dispositivo della sentenza della Cassazione merita una lettura. Eccone il passo saliente che qui ci interessa. Virgolette. L'omicidio del giornalista Mauro De Mauro fu deciso ed eseguito da uomini di Cosa Nostra. La relativa causale è individuabile nelle informazioni riservate di cui la vittima era entrata in possesso in relazione alla sua attività professionale, verosimilmente, anche se non certamente, riconducibili, secondo le risultanze del processo di merito, al coinvolgimento di esponenti mafiosi nella morte di Enrico Mattei, più che nella vicenda relativa al tentativo di golpe cosiddetto borghese. Chiuse le virgolette. Eccoci dunque all'epilogo e al tentativo di dare un senso a tutto questo discorso. Possiamo riassumere che, sicuramente, Mauro De Mauro è stato ammazzato da uomini di Cosa Nostra, molto probabilmente dal gruppo di Bontate. Si tratta di capire perché, e qui le cose si fanno molto meno scontate, anzi, si fanno decisamente nebulose. Ci sono, come abbiamo visto, varie ipotesi. La prima è seguente ad un rapporto del questore di Palermo, datato 13 aprile 1972, un documento scomparso da tutte le indagini, i processi, le inchieste. Chissà mai perché. Il questore è Bruno Contrada, che riferisce di una confidenza raccolta dal vicequestore Boris Giuliano. Un impiegato del Tribunale di Palermo gli confida che Mauro De Mauro, accompagnato dal ragionier Buttafuoco, è stato nella sezione commerciale del Tribunale in cerca delle cosiddette esattorie. Si tratta, come accennato prima, di quelle dei cugini Nino e Ignazio Salvo. Il giornalista cerca una prova su una colossale frode all'erario, soldi che servono per comprare protezioni a tutti i livelli e per finanziare campagne elettorali. Si tratta di una cifra enorme per l'epoca, 70 miliardi di lire, poco meno di 700 milioni di euro attuali. Ma il rapporto del questore va oltre, aggiungendo che Buttafuoco, in una sorta di ripensamento, nei giorni successivi si muove parecchio per impedire che De Mauro possa utilizzare le notizie di cui è entrato in possesso. E cita il rapporto che proprio Buttafuoco, in un colloquio avuto con il giornalista Roberto Ciuni, manifesta preoccupazione, virgolette, per aver confidato a De Mauro fatti riguardanti grosse evasioni fiscali o atti di corruttela nell'ambiente degli uffici tributari di Palermo, chiuse le virgolette. La moralità di Buttafuoco credo sia già emersa nel racconto di oggi. La seconda strada riguarda solo la mafia e il traffico di eroina, che sta diventando in quel periodo l'affare più colossale della malavita. Il traffico è gestito dagli Stati Uniti, dove le famiglie mafiosi, con Lucky Luciano in testa, individuano, dopo Cuba, la Sicilia come punto di distribuzione della merce, affidata, ovviamente, alle potenti famiglie mafiose della zona. Anche su questo De Mauro aveva lavorato, ma gli articoli erano già usciti e questo pone forti dubbi su un possibile movente del rapimento e dell'uccisione. La terza questione riguarda il golpe borghese, di cui abbiamo parlato a lungo. Il coinvolgimento della mafia è pesante, specie nella preparazione dell'azione sovversiva, e quindi la pista è più che mai valida. Infine, la morte di Enrico Mattei. Perché la mafia sarebbe interessata e coinvolta in questo affare? Qui il discorso si allarga. Abbiamo visto come Mattei fosse una spina nel fianco dei grandi distributori e produttori di petrolio mondiale, le famose o famigerate Sette Sorelle, grandi multinazionali che avevano una sorta di monopolio sui prodotti energetici mondiali. Mattei cerca altrove rifornimenti, in Russia, in Africa, per essere libero e indipendente. Quel dirigente italiano è un granello in un ingranaggio che frena gli affari e pertanto va fermato in un modo qualsiasi. La scena potrebbe essere questa: le multinazionali si rivolgono alle grandi famiglie mafiose degli Stati Uniti, le quali chiamano i loro fratelli siciliani, quelli di Catania, dove l'aereo del presidente sta per decollare. Il resto lo abbiamo ascoltato stasera. Quale di queste piste sia quella giusta non lo sappiamo. Resta un mistero, a quasi mezzo secolo dai fatti. Un mistero come quello di molte altre storie della nostra Repubblica.
Thank you.
È tutto per questa sera. Un altro caso misterioso, di cui sappiamo qualcosa ma non sappiamo tutto. Un altro giornalista, uno dei tanti, ammazzato mentre cerca di capire cosa sta succedendo. Quali schifezze e nefandezze nascondono molte delle storie che andiamo raccontando. Non è un'abitudine di un mondo scomparso, di un tempo che fu. Chiudiamo qui. Questa sera la trasmissione Infinitamente Blues non va in onda in diretta. Vi riproponiamo una vecchia puntata molto godibile e divertente. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Baby, but my baby don't love nobody but me, nobody but me. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. She's got a form like Venus, honest, I ain't talking Greek. No one can come between us, she's Bathsheba, I'm a she. That's why everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me, nobody but me. To serenade my baby. I just let those kisses be. Don't wash my face for weeks. That's why everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. She better not.